Eccoci insieme al nostro primo ospite, si tratta di Marco Romisch, come abbiamo annunciato, consigliere comunale a Perugia, membro della Chiesa Avventista di Perugia. Probabilmente nel tuo curriculum questo secondo aspetto non è tra le prime cose che metti in evidenza, Marco, ma per noi invece fa una certa differenza e ci fa molto piacere averti e avere anche una prospettiva che non è solo quella di un politico, ma anche quella di un credente, e insomma... Grazie Marco per essere con noi. Buongiorno.
Di un credente,
come si fa differenza? Grazie.
Di un credente credibile.
Che non grazie. Troppo buoni.
Sì, sì, ora poi cioè, Claudio introduce un temone, ma lasciamo perdere. Allora, cominciamo da forse una delle notizie più, insomma, che fanno più riflettere, mi pare, sui giornali grande spazio la presenza di Zelensky a Roma, ha incontrato il Presidente della Repubblica, il Papa, di nuovo si parla della possibilità di un ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, anche se ci sono tanti problemi, ma soprattutto nel frattempo il raid più pesante dall'inizio della guerra da parte della Russia. Il che dà un effetto surreale, cioè si parla di ricostruzione di un paese quando è proprio in questi momenti in cui c'è una distruzione sistematica, verrebbe da dire, o comunque molto efficace, ecco, da parte della Russia.
E, com'è che Claudio 700 dice? E più droni.
Quindi, e ogni giorno aumenta questo record, quindi come dire, voi chiacchierate, dite quel che vi pare, ma noi intanto portiamo avanti la nostra guerra con convinzione ed efficacia. Che idea ti sei fatta, Marco?
Ma avete detto bene, diciamo che io nel corso col passare dei giorni poi sto lì a verificare, ad approfondire e mi rendo conto che ogni giorno parliamo di un attacco, dell'attacco più efferato dall'inizio della guerra. Man mano che passano i giorni e le settimane, questi attacchi più efferati dall'inizio della guerra continuano ad aumentare. Parliamo di centinaia e centinaia di missili, di droni. Poi sapete, ormai è noto, no? I droni sono quelli di fabbricazione iraniana. Insomma, sono particolari perché poi hanno tutta una specifica militare e tecnica differente da quelli tradizionali, sono esplosivi. Insomma, comunque, Kiev è sotto le bombe, continua ad esserlo e continua ad esserlo in modo ancora più forte perché, a differenza di quanto accadeva fino a qualche settimana fa, la parte, diciamo, diciamo così, un pochino più risparmiata rispetto alle famose province del Donbass, quelle che stanno proprio sul fronte di guerra, era proprio la capitale e la parte centro-occidentale. Ecco, adesso non c'è più quel tipo di distinguo e sono tante le immagini della popolazione che viene richiamata spesso dalle sirene antiaeree nel rifugiarsi in luoghi sicuri. E questo è una ferita aperta che sanguina perché parliamo comunque di una capitale europea. Tu dicevi bene, in questi giorni, in queste ore a Roma, si incontra Zelensky per capire come avviare questo processo di ricostruzione. Io ho veramente molto apprezzato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, sicuramente non scontate, ma determinate e ferme nell'aiuto, nell'incoraggiamento e anche nell'evidenziare quanto le difficoltà del popolo ucraino siano la prima attenzione, la prima preoccupazione da parte dell'Italia e dell'Occidente. Ma c'è anche tanto business ed è per questo che ci si incontra, secondo me, per, come dire, anticipare i tempi. Considerate che il costo stimato, leggevo, per la ricostruzione, parliamo di più di 500 miliardi di euro, parliamo di un orizzonte temporale di 10 anni, ma poi non è solamente una questione legata a scuole, strade, ponti, quello che si può immaginare, ma c'è tutto un aspetto sugli investimenti privati, sulle aziende, sulla ricostruzione anche delle amministrazioni locali, sul percorso difficile, ma secondo me opportuno, inevitabile, di adesione all'Unione Europea.
Quindi, cioè, ci sono veramente... Do subito la parola a Claudio, però se capisco bene, tu dai, sei tra quelli che pensano che la Russia vincerà, ma comunque l'Ucraina che rimane avrà bisogno di una ricostruzione e dunque in qualche maniera ci si affretta a difendere quello che è possibile difendere, ma anche a progettare lo sviluppo di quello che rimarrà. È così, ho capito bene?
Non sono completamente sicuro che la Russia vincerà, anche perché bisogna definire cosa vuol dire vittoria. Se secondo i piani della Russia vittoria vuol dire prendersi tutta l'Ucraina, potrei avere dei dubbi. Se arrivare a degli accordi di pace che prevedano dei compromessi nelle zone contese è un altro aspetto. Ma di certo la seconda parte del tuo pensiero è esattamente quello che credo, cioè prepararsi, perché questa ricostruzione dovrà avvenire nel minor tempo possibile, con le migliori garanzie per Kiev, e dovrà essere gestita a livello alto istituzionale da parte dei paesi e non da parte di magari,
allora, Claudio,
accendieri o avventurieri.
No, anch'io mi ponevo il problema che questi attacchi sono sempre più forti, però la Russia in fondo non avanza in maniera millimetrica, e credo che ci sia anche un cambiamento, perché nonostante la volubilità del presidente Trump, il cambiamento repentino nei confronti della Russia e l'impegno anche dei volenterosi, insomma, mi sembra che ci sia un cambiamento, e questo incontro a Roma mi sembra che ci sia un cambiamento che non è così scontato in favore della Russia.
Quindi una sorta di stallo,
scusate, una piccola considerazione velocissima, cioè un paese come la Russia, che crede di essere praticamente arrivata al punto, insomma, che manca poco alla vittoria, non mobilita altre 300.000 persone, non attinge a quelli che sono gli aiuti che vengono anche da altri paesi, leggevo, non solo della Nord Corea ma anche del Laos, cioè tutta una mobilitazione importante anche a livello di investimenti militari da parte della Russia, che lascia immaginare che secondo loro l'orizzonte temporale di guerra è ancora molto lungo, oppure che ci sia altri piani, perché comunque da quelli che sono i movimenti del governo russo non sembra proprio una cosa che si risolve nell'arco di pochi giorni, ecco.
Torniamo a parlare con Marco Romisch, consigliere comunale a Perugia, e con il quale stiamo affrontando alcuni temi legati all'attualità, prendendo spunto da dei titoli, dagli articoli dei giornali di oggi. Beh, su Repubblica in grande evidenza, al Masri, ora Nordio è nei guai. Il ministro rischia il processo per omissione di atti, ombre sulla sua capo di gabinetto, le opposizioni dicono ha mentito al Parlamento, si dimetta. Tripoli pronta ad arrestare il generale libico. E questo staremo a vedere. Forse più che una notizia è un auspicio, quello di Repubblica, verrebbe da dire, quando dice ora Nordio è nei guai. Cioè, che cosa ne pensi?
Beh, insomma, c'è la conclusione delle indagini preliminari sul caso Nordio, sul caso, ricorderete, no, al Masri, che insomma non ci vuole un particolare fiuto giornalistico o particolari competenze giuridiche. Allora tutti eravamo rimasti un pochino sballottati, no? da quelle che sono state le vicende, e dagli atti emerge che il ministro era informato sì, dell'arresto, che ha deliberatamente ignorato un mandato della Corte Internazionale di Giustizia. Insomma, ci sono dei passaggi che fanno pensare che il ministro abbia anche mentito nel riportare al Parlamento i fatti. Dunque il tribunale immagino che deciderà nei prossimi giorni se
ma mettiamo se che procede. Risulti effettivamente che un ministro ha mentito al Parlamento. Questo porta o comporta le dimissioni, oppure insomma?
No. Parte che, allora, adesso il tribunale dovrà decidere nei prossimi giorni se richiedere l'autorizzazione a procedere a carico del ministro, inoltrando la richiesta alla Camera, oppure archiviare. Questo penso che sarà nell'arco di pochi giorni. Ovviamente le opposizioni cavalcano, perché è anche corretto e giusto, cavalcano questo e chiedono le dimissioni del ministro, perché comunque mentire, a quanto pare, no? Ci può essere la possibilità che lui abbia mentito al Parlamento, dunque ci sono delle responsabilità precise nella gestione dell'arresto, nella liberazione di questo criminale. Insomma, c'è un aspetto particolarmente grave. Poi noi ormai siamo abituati, si parlava anche prima con Claudio a microfoni spenti, sì, siamo abituati un pochino a tutto quello che va oltre
i cotte di crude.
Esatto, dunque non ci stupisce neanche più nulla. Però se fosse vero, insomma, un ministro che mente deliberatamente ad un Parlamento è una cosa molto grave, perché si parla anche di...
Allora, sentiamo Claudio.
Non solo il Parlamento, anche al popolo italiano.
Beh, certo, il Parlamento è rappresentato.
Sì, però dico, esatto, però dico, diciamolo anche, perché a volte qualcuno potrebbe pensare,
vabbè, a quel gruppo.
Ecco, c'è da Buongiorno, l'avvocato Buongiorno, che sta preparando un ricorso proprio per la divulgazione di documenti secretati. Vedi poi dove si arriva, no? Questa è una notizia proprio di stamattina. Cioè, è questo. Allora, io penso che in Italia non si dimetterà nessuno, nemmeno se lo trovano con la pistola in mano davanti a un cadavere. Quindi questo è la nostra politica. In altri posti, Roberto, l'abbiamo visto, Marco, cioè per molto meno.
Molto meno,
ecco. Certo. Qui noi ormai abbiamo chiaro tante situazioni.
E purtroppo ci stiamo un po' assuefacendo, come si dice. Senti, invece un'altra questione che dovrebbe farci riflettere. Allora, se ne parla su tutti i giornali. Bibbiano, assolti 11 imputati su 14. E vi ricordate la vicenda? Era quella che, insomma, secondo cui bambini strappati dai loro genitori e affidati di autorità a altre famiglie, poi su questo si innestava anche protezioni politiche. E insomma, ci fu un momento in cui veramente nella politica italiana c'era una sorta di indignazione, soprattutto non solo nei confronti dei servizi sociali, ma anche dei loro protettori politici, che in particolare era il PD a quel tempo. Allora, sul Messaggero si legge: le speculazioni politiche che si sono fatte all'inizio di questa storia sono una brutta pagina della faziosità politica, e su questo non c'è dubbio. I 5 Stelle, con Luigi Di Maio in testa, che bombardavano il PD responsabile delle presunte nefandezze di Bibbiano, il supporto della Lega a questa gazzarra, hanno fatto il paio con la scarsa capacità, parentesi, eufemismo, del maggior partito della sinistra di difendere i suoi amministratori e i servizi che questi avevano in gestione. Ma gli uni e gli altri si sono mossi paradossalmente sulla base della stessa convinzione: se una procura aveva aperto un'indagine denunciando una situazione che, se vera, sarebbe stata scandalosa, doveva per forza essere come veniva descritto. Ecco, e qua c'è il problema, insomma, che forse anche l'opinione pubblica e naturalmente i media dovrebbero essere più attenti e non dare per scontato che, diciamo, l'indagato sia necessariamente colpevole.
Tra l'altro, forse non vi ricorderete, ma bisognerebbe veramente avere una memoria, andare a cercare la storia della bambina che Salvini portò sul palco, la famosa bambina di Bibbiano, che non era di Bibbiano. Da piccola portata sul palco a Pontida, non vive a Bibbiano ma in Lombardia. Forse, chissà, potrebbe essere anche un comune leghista. Per dirti come vengono subito prese.
Sì, allora, diciamo, in politica è chiaro che diciamo, chi è all'opposizione cerca di tutti i modi, è successo ieri, succede oggi, però c'è un limite. Ci devono essere dei limiti anche nella lotta politica, ecco, Marco Romisci.
Ma certo che ci devono essere dei limiti, quella è stata una pagina veramente brutta, veramente. A rimetterci non è stato solamente il povero, mi sembra si chiamasse Carletti, il sindaco di allora, che poi tra l'altro è stato completamente prosciolto, no? Queste sono persone a cui non si rovina solamente la carriera politica, ma si rovina proprio una parte di vita, anni di difficoltà. Io ricordo le magliette, ricordo gli slogan, il tam-tam mediatici, è stata una delle pagine, tra le pagine più vergognose della politica italiana, ma d'altronde all'epoca andava di moda. Se andate a guardare le percentuali dei sondaggi rispetto a partiti politici che portavano avanti queste narrazioni, andava di moda la caccia alla strega, no? La caccia al politico corrotto, il fatto che tutti fossero uguali, che il Parlamento fosse un'osteria di criminali da abbattere. E dunque ogni c'era una sorta di, come dire, di richiamo, di appello al popolo italiano a sostituirsi ai magistrati, a sostituirsi a coloro che portavano avanti le inchieste. Va rafforzata la presunzione di innocenza, anche mediaticamente, perché sennò si rischia di trasformare, ma non solo con Bibbiano, abbiamo decine e decine di altri casi, la giustizia in uno strumento di delegittimazione politica, tra l'altro anche in un contesto di forte spettacolarizzazione, perché è ovvio che questo chiama ascolto, è ovvio che questo solletica gli istinti, la pancia, i sentimenti, quelli più beceri, no? Di chi ascolta. Utilizzi i bambini, lasci intendere che ci possono essere delle violenze nei confronti di queste creature. Insomma, è una roba veramente bruttissima. Io ricordo quei mesi, quelle settimane, mi indignarono tantissimo. Io sono uno dei templari della sobrietà politica, cioè anche nei confronti dell'avversario politico, anche quando ci sarebbe come dire, da scaricare una serie di, come dire, accuse e missili della politica. Adesso magari non è proprio un paragone felice, ma io sono sempre molto, molto restio, perché comunque un conto è l'agone politico sulle tematiche, sulle questioni, un conto è l'attacco personale che mira a demolire la credibilità di una persona, anche di un interprete politico. E quando questo diventa strumento della politica più becera, più cieca, e utilizza anche e praticamente va a violare uno degli aspetti principali di quelli che è il nostro ordinamento giuridico, cioè la presunzione di innocenza,
ecco,
fino al terzo grado di
colpevolezza. Allora, mi
noi
sembra
siamo fuori strada.
Siamo fuori strada. L'articolista dice anche il PD difese poco i suoi, ecco, che questo,
certo,
mi pare una,
certo,
cosa interessante,
perché doveva conservare
una immagine,
pensò prima a conservare, ecco, la sua figura,
quando è più importante, sì, l'istituzione che non il singolo individuo. Questo vale per i partiti, vale per le chiese, vale, insomma,
certo. Allora, due temi sono buffi. Penso spesso a persone che dicono sempre la giustizia quando è a pro loro, e poi quando non è a pro loro, in realtà questo è una cosa che, sì, è un brutto. Però lì mi ricordo, quello che più mi è rimasto impresso è stato Luigi Di Maio, il partito di Bibbiano.
Sì, sì.
Ragazzi, vi rendete conto? Non faremo mai, non siamo mai accanto al partito.
Poi naturalmente si cambia, anche la postura politica di Maio
cambia,
è cambiata.
Quando si cambia perché si ha la pancia piena, il cambiamento fino in fondo.
Vabbè,
non
allora,
lasciamo perdere.
Marco Nomici, ci fermiamo qui, perché sennò contraddici quello che hai detto poco fa.
Già.
Grazie davvero per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto qui su RBS.
Grazie a voi.